Allora, siamo nello studio della signora Giulia Farfoglia Barbieri. Scusi, me la permetto di dire Giulia Barbieri Farfoglia, e adesso ci racconterà la storia della sua famiglia.
Dunque, la mia famiglia ha due ceppi, i Farfoglia, che sono questi che vedi qui appesi al muro, perché purtroppo morti tutti oramai da più di un secolo, e poi ci sono i Vercinella, che sono il ramo Gradese. Cominciamo dal ramo Farfoglia. I Farfoglia erano per tradizione ufficiali della finanza austriaca. Mio nonno lo era, mio bisnonno lo era, e erano considerati il ramo, diciamo, più povero della famiglia, perché invece il ramo laterale, ossia lo zio di mio nonno, del mio bisnonno anzi, era giudice e poi è stato consigliere aulico all'epoca dell'Austro-Ungheria, e quando è andato in pensione gli hanno dato una, come faceva l'Austria con i funzionari di un certo livello, gli hanno dato il titolo di barone e una terra lì in Belvedere. Poi lui ha avuto un figlio che è stato presidente del tribunale a Trieste, che era giudice di corte d'appello. Presidente di tribunale non posso giurarlo, ma so bene che era giudice
presidente
di corte d'appello,
corte.
Perché vari avvocati, quando io ho cominciato a esercitare la professione di avvocato a Trieste, i più vecchi mi chiedevano se ero parente. E un altro che è stato, il figlio di questo è stato lì a Milano, la stessa cosa, giudice di corte d'appello. Poi è rimasta la zia Lisetta, che è questa di questo ritratto qui, la quale, come dicevano le zie, in buon senso, quella disgraziata della zia Lisetta, che lei ha lasciato due preti, perché è morta senza figli. E ha lasciato tutta la zia.
Questa era sempre una zia di suo nonno?
Sempre discendente di questo consigliere.
Ah, discendente, ok, una figlia.
Se è morta, è morta senza figli, ed è morta lasciando tutta la chiesa. Quindi mie zie, cioè, che erano l'unica famiglia viva Farfoglia rimasta, ce l'avevano con la zia Lisetta, e da piccolina io sentivo dire: questa è la terra della quella disgraziata della zia Lisetta che mi ha lasciato dai preti. Poi passavamo da Monfalcone, dove c'è quella strada grande principale col ponte che va sulla costiera, e lì c'è una casa che adesso ospita la Croce Rossa, che pure era della zia Lisetta tutte le volte che si passava di là, io sentivo questa storia. Invece poi il mio padre era ingegnere navale ed io mi sono laureata in legge e ho lavorato poi un po' all'università. Quella volta erano appena abolito gli assistenti volontari, quindi c'era una borsa di studio e ricerca all'istituto di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio. E poi, come mio marito era enologo, noi ci siamo sposati, siamo andati a fare un lavoro per la Stock in Grecia, poi loro ci hanno mandato in Brasile, che aveva una fabbrica qua, sempre temporaneamente. Siamo arrivati nel 74 e qui siamo rimasti. Per parlare degli antichi, la famiglia della nonna era Verginella, dunque devi sapere che è originaria di Grado. E lei ha conosciuto il nonno, che era Dux Finanzi, come si vede da questo certificato di battesimo di mio papà, perché lui giustamente lì c'era il confine tra l'Austria e l'Italia, che passava da Porto Buso, che era un pezzo lì, e lui logicamente era a distanza lì, e quindi si sono conosciuti, si sono sposati ed hanno avuto la bellezza di 7 figli, dei quali uno è morto con la spagnola quando aveva 8 anni. Una era gemella di mia zia Maria ed è morta per altre ragioni che non si sa, una malattia in famiglia.
Comunque
bambina ancora. E i 5 fratelli sopravvissuti erano mia zia Maria, che non si è sposata, mia zia Milly, che non si è sposata, mia zia Giulietta, che si è sposata con un notarangelo, famiglia conosciutissima di Trieste, non hanno avuto figli, e mio papà, che si è sposato con mia mamma e sono nata io. E poi c'era zio Giovanni, che era ingegnere, è stato ingegnere a Gorizia, al comune, ha progettato varie cose a grado, gli hanno fatto sempre molti onori perché è stato ingegnere lì per più di 50 anni, eccetera. che anche lui non ha avuto figli. Cioè, di tutto questo enorme nucleo familiare, l'unica sopravvissuta rimasta, farfoglia nata, sono io. Poi ci sono i miei tre figli, è chiaro, che vorrebbero mettere il nome Farfoglia nel mezzo.
Per adesso in Italia si sta discutendo proprio
sì,
di questo,
perché non
di mettere il nome della mamma.
No, è sempre stato possibile, però dovevi affrontare un lungo processo, dovevi andare al pubblico ministero, fare un'istanza, papà, e poi dimostrare che tutti erano maggiorenni, che tutti erano d'accordo. Infine, io qui dal Brasile non avevo la minima condizione di farlo, però più avanti, se sarà possibile, si farà. Dunque, ritornando a mia nonna, che si chiamava Giulia come me, perché c'è una tradizione familiare che in ogni generazione c'è un maschio Guglielmo e una femmina Giulia. La nonna Giulia, che mi ha chiamato Giulia in suo onore, l'unica nipote che ha avuto e non l'ha mai conosciuta, perché è morta molto prima.
Lei è figlia unica, quindi?
Io sono figlia unica di mio padre, il quale si sposò con 50 anni, era nato nel 1894 ed è morto nel 1974, quindi con 80 anni. La mia nonna Giulia faceva parte dei Verginella. Io ho avuto lo sfizio di andarmene a Grado e ho un cugino, perché lì sono tutti parenti, in Grado, è un'isola che è sempre stata mezzo isolata, per essere giustamente un'isola, e quindi durante molti molti secoli le famiglie si imparentavano un po' fra loro, né? E si distinguevano fra i proprietari di barca, quelli che avevano la barca, e quelli che non l'avevano. I Verginella erano una delle famiglie proprietarie di barca, e abbiamo la vela dei Verginella, perché ci sono le vele delle, non so se 7, 9, 10 famiglie di Grado, ogni vela aveva il suo simbolo, il nostro, se non mi sbaglio, era un cerchio. Tutto questo io ho scoperto attraverso un lontano cugino da parte di mia nonna, che sta facendo una ricerca profonda su Grado, e dal 600 in su, cioè tutto l'ha guardato al comune, e dal 600 in giù bisogna andare a Venezia, perché è lì che sta, nell'arcivescovado, ci sono i documenti. E la chiesa di Grado, la parrocchia, è una delle poche parrocchie italiane che è riuscita a conservare, che non si sono persi né in incendi né in guerre, né, i documenti degli atti civili che, come tu sai, li teneva la chiesa. Dunque, io sono andata a ritroso fino più o meno al 1690 o 1710, dove c'era una Caterina Verginella, donna di barca, la quale quando è morta ha ricevuto la benedizione del Papa. Questo sempre andando a ritroso con
lavoro,
la famiglia.
Questo lavoro di ricerca quando l'ha fatto? Dopo
io
che era
l'ho fatto
Brasile.
In uno dei miei ritorni in Italia, io ho avuto la curiosità di andare al comune con mio figlio e mia nuora per mostrar loro le cose della famiglia. E i nostri bisnonni erano sepolti al lato del Duomo, dell'antico Duomo, non c'era neanche il cimitero nuovo quella volta lì. Fra l'altro ho mostrato la casa dove era nata la mia nonna, che è in Grado Vecchia, una casa bassa, piccolina, in una piazzetta. Ho mostrato loro i registri e tu fai così, prendi il registro fide battismi e dal battesimo tu risali ai genitori, dai genitori al matrimonio dei genitori, dal matrimonio dei genitori ai loro genitori, dai loro genitori tu risali al matrimonio dei loro genitori e da lì ai genitori dei genitori, e così vai attraverso tutti questi atti di battesimo, di morte, di nascite, di matrimoni. Tu vai praticamente a ritroso nei tempi, e mi ricordo che c'era un commentario molto interessante, perché il parroco poi mandava a Venezia l'estratto di tutti questi atti di nascita, e quando li mandava faceva un commento, no? E diceva in quavisè, in dialetto dico io, perché un po' è in latino, un po' in dialetto veneto, quavisè, mi pare che aveva detto qua 400 famiglie, qui ci sono 400 famiglie, dei quali sono 45 di benestanti, il resto sono di poveri, però ci sono anche quelli che dici che sei poveri per non pagare le tasse. Dunque io ho trovato questo interessantissimo, perché era scritto proprio lì sugli atti. E poi questa mia nonna ha fondato e ha costruito la Villa Giulia, che ancora oggi esiste nel porto di Grado, all'interno delle montagne Fucine, che poi lei ha venduto. Poi ha fatto su la Villa Savoia, che adesso c'è l'Hotel Savoy, che l'abbiamo venduta all'Hotel Savoy, e lì sono rimaste poi le zie in 3 appartamentini, che poi io ne ho ereditato uno e che ho finito per vendere, poi non ci andavo mai. E questa è la storia, diciamo così, in grosse, grosse linee della famiglia. C'è anche un Pietro d'Isola, che era un Pietro Verginella, che c'è stata una grande peste a Grado, e loro sono scappati in Istria con le barche, sono andati via.
Che secolo?
700, fine 600-700, più o meno, inizio 700. E questi sono nati ad Isola e poi sono tornati, però li chiamavano Pietro d'Isola, Giovanni d'Isola, perché? Perché erano Verginella o i Corbato o i Boemo, se la chi, che però erano nati ad Isola, perché una generazione intera di quelli che sono usciti a scappare, che non sono morti con la peste, sono andati a finire ad Isola d'Istria, perché hanno attraversato con le barche il Golfo e sono andati a finire. Dunque questo fra le cose. Dunque qui sto io con tutti questi ritratti, perché purtroppo sono tutti morti. Mio padre è morto, che era appena nato mio figlio, nel 74.
Allora, adesso parliamo un po' più di lei e del suo diciamo percorso tra l'Italia e il Brasile. Allora, lei mi diceva che lei era in Italia e esercitava come avvocato
nello studio dell'avvocato Cavalieri, con l'ufficio in Piazza della Borsa, in via Torbandena 1, anzi, di fronte alla politica, al caffè.
Sì.
Dunque, e lì noi abbiamo fatto, insomma, tutta la carriera normale dell'avvocato e dell'assistente universitario, che non era assistente, era grossista, papà. E quindi io avevo già un posto, già bello, direi che avevo un destino già tracciato, pronto, una strada già bella che masticata, però mi sono innamorata di mio marito, il quale era un enologo avventuriero. Noi si andavamo in montagna, siamo alpinisti, e l'ho conosciuto al concerto del Verdi, poi ci si andava insieme a Rosandra a fare roccia. Eravamo amici del tutto il coro Iles, perché era il nostro matrimonio. Infine ho fatto la festa di nozze Rifugio Premuda.
Dai!
Sì, la Rosanda, c'ho tutte le foto. E lì noi abbiamo fatto questa avventura di andare in Grecia.
E cioè, com'è nata questa cosa?
E perché il cugino di mio marito era direttore
suo marito
è
anche
Stock,
è anche lui di Trieste.
Francesco Barbieri, triestino.
Okay.
Da parte di mia mamma è interessante, mia mamma si chiamava da giovane Kovac, cioè mia nonna si chiamava Kovac ed ha sposato un Leisner. Kovac era un nome triestino. E questo Leisner, che si scrive Leisner, come fanno i tedeschi, no, era della Moravia ed era venuto a fare il servizio militare a Lipica. C'è un paesotto in Moravia dove sono tutti Leisner. Leisner li chiamano di sé. Loro si sono conosciuti perché lui in libera uscita da Lipica veniva a Trieste e lì hanno fatto questa conoscenza, si sono innamorati, si sono sposati e appena sposato, mia nonna era incinta di mia mamma e mio, e la sua gemella poi morta di vaiolo, lui è stato mandato in guerra. Si è fatto tutta la campagna di Russia di quella volta, è appena arrivato è stato fatto prigioniero, ha passato praticamente tutta la guerra del 15-18 prigioniero in Russia e ha visto la rivoluzione, ha visto che prendevano le case dei nobili, buttavano tutti i mobili giù dalla finestra, ci attaccavano fuoco e diceva sempre: i russi sono un popolo buonissimo, sono gente meravigliosa Noi eravamo prigionieri, ma i contadini ci trattavano come uno di loro. Se avevano un pezzo di pane, dividevano con noi. Dormivamo tutti su una grande stufa, perché se no si moriva di freddo, e allora facevano il fuoco, e di notte tutte queste stufe enormi di Maiorca mettevano il materasso e dormivano su. E non mi sono mai sentito così maltrattato dalla gente del popolo, questi no. Poi quando è tornato, lui non conosceva mia mamma, perché mia mamma era nata in quanto lui era nel servizio militare, mia mamma del 13. E cosa è successo? Che mia nonna gli ha detto, vai in stazione che arriverà tuo papà. Io mi commuovo quando questo che è la storia di Trieste, dell'Italia, di tutta questa gente ha sofferto. Insomma, mia mamma è andata lì e diceva...
Quanti anni aveva sua mamma?
Ah, dunque, nel 13 e il 18 aveva 5-6 anni. Lui è tornato a 19 in realtà, l'hanno rimpatriato, no? È venuto col treno della Croce Rossa, ha preso i prigionieri, è venuto col treno in stazione, loro abitavano dalle parti di Via Ruggia Romana, e mia mamma si è messa a Cavalcioni, dove c'erano delle grandi pietre rotonde che erano perciò che le carrozze non passassero e anche ci appiccicavano i cavalli. E lei stava lì e diceva a tutti i soldati che arrivavano, la scusi signora, non sei mio papà. E loro chiedevano, tu chi sei? Mi chiamo Mercedes, quanti anni hai? Da quando sei nata? No, non sono io. Finché ho trovato, guarda poi.
Che storia.
Una storia tanto... E insomma,
quindi questa è la storia di tua mamma.
Da parte di mia mamma, che era questa qua, che si va in Leisner, che sono... Boh, la storia di Triestina è la storia dell'Europa, no?
Eh sì.
Del mito dell'Europa.
E quindi esatto. Niente, quindi vabbè, lei si era male, una viata, perché era suo marito triestino, enologo, che lavorava alla Stop?
No, lui lavorava alle cooperative operaie, poi hanno chiuso l'enopolio delle cooperative, lui ha fatto quella scuola con Ariano Veneto, no, si è laureato, quella volta c'era la scuola di enologia, l'istituto, ha fatto un corso là di degustatore, non c'era neanche facoltà di enologia, non esisteva. Infine lui ha fatto tutto questo e lavorava come enologo delle cooperative operaie di Trieste e Istria e Friuli, i quali hanno chiuso l'enopolio, lui andava in Istria a comprare i vini, eccetera. Hanno chiuso l'enopolio, lui ha lavorato un paio d'anni come autonomo, cioè andava in giro, dava consulenze, andava in carso dai contadini quando avevano problemi col vino, perché conosceva un monte di gente, no? Però poi il cugino gli ha offerto di andare in Grecia, dove una sussidiaria della Stock, un cugino era direttore commerciale della Stock, a Trieste, e dove una sussidiaria della Stock stava facendo una ricerca per fare un vino di tipo europeo. Cosa succede? Che in Grecia mettevano la resina degli alberi, dei pini, dentro i vini, con l'intento di conservarli, e quindi avevano praticamente solo starezzina, che era sto vino, oppure dei vini di bassissima qualità, tipo Marcopoulos e altri, nella bassa Attica, e non avevano un vino decente, fatto con vitis vinifera e tal, da poter produrre in larga scala, perché quando venissero tutti quei monti enormi di turisti che si scaricano là dalla primavera alla fine dell'autunno, potessero offrire un vino greco. E quindi per noi è stato un regalo di nozze, perché con la macchina, la valorosa Giulia Farmer, mio marito, noi abbiamo fatto la Grecia di punta a punta, abbiamo scoperto il Grau Burgunder, ossia il Borgogna Rosso, a Rapsani, sotto il Monte Olimpo, abbiamo scoperto il Grau Burgunder, ossia il Pinot Grigio, vicino a Ianina, dall'altra parte del nord della Grecia, abbiamo scoperto vini delle isole come Malvasia, che tutti quanti erano mantenuti nelle cantine in poca quantità, la maggioranza diventava riettina. Abbiamo preparato, mio marito ha preparato 3-4 grandi tipi di vino, che sono stati approvati dal famoso Peinot, il più grande enologo francese, il quale venne da Bordeaux, assaggiò tutto, gli fece le congratulazioni e intanto ne abbiamo girato tutto.
Ma lei come ha preso? Cioè, voi vi eravate appena sposati.
Io ho fatto
lei come ha preso la qui diciamo questa marito è arrivato e ha detto andiamo in Grecia.
Andiamo in Grecia, andiamo. Io ho sempre avuto la mania di viaggiare, mi è sempre piaciuto.
Eravate sposati da poco?
Ci siamo sposati, siamo andati in viaggio di nozze, è stato l'arrivo ad Atene, quindi siamo andati con la nave dell'Adriatica fino a Istanbul e lì abbiamo scaricato, prima passando per Pireo abbiamo scaricato l'Alfa Romeo con tutti i piatti eccetera, regali di nozze che non si poteva rompere. E con la 500 sulla barca siamo andati fino a Istanbul, lì abbiamo mollato giù la 500, abbiamo preso la strada interna che passando per la Tessaglia arriva alla Macedonia Grecia, abbiamo fatto la scalata dell'Olimpo, perché l'Olimpo è sulla strada, sempre con la 500, piena di
zaini. E la Giulia era rimasta a Pireo.
La Giulia è rimasta a Pireo carica di regali, di nozze, che non si poteva rompere, perché siccome la macchina, hanno paura di spaccarla, la mettono come un uovo, così la scaricano con tutta la delicatezza sul ponte,
invece il bagaglino.
E poi la tirano via con tutta delicatezza e la buttano su, invece avevano avvisato e noi abbiamo messo tutto nella macchina. Dopodiché siamo scesi sempre con questa 500, siamo arrivati ad Atene, lì abbiamo sbloccato la cosa e siamo rimasti là 2 e mezzo bellissimi anni. È nato mio figlio,
quindi facevate base ad Atene,
tutta la Grecia, abitavamo Panayotara, che è una strada che si vede tutto il Golfo sotto, e poi in Vrilisu in Panayotara, Panayotara in Ghisi, vicino a Ricavitù, che è una collina alta sopra Atene con una cappella bianca sopra e di fronte a Roma, l'Acropoli e l'isola, quindi era bellissima. Purtroppo c'era la rivoluzione dei colonnelli, cioè i colonnelli dell'esercito si erano ribellati al re, l'avevano deposto e avevano fatto una dittatura militare. Roma aveva ritirato l'ambasciatore ed era stracolma di profughi greci,
e voi si ricordate
entrare alla dittatura, e la dittatura militare aveva stabilito che uno straniero, gli italiani erano mal visti dai militari logicamente per tutte queste ragioni, e l'Italia era contraria alla dittatura e aveva la deposizione del re eccetera, e loro avevano stabilito che uno straniero poteva venire in Grecia a fare il lavoro di un greco per il massimo 2 anni. In 2 anni un greco doveva apprendere a fare il suo mestiere e lui doveva andarsene via. Quindi siamo andati via piangendo, pazienza, e mio marito già aveva questo cugino della storia, ha detto no, se vai in Brasile ci vai, facciamo un contratto per 3 anni, e lì la Stoffel sta mettendo su una ditta e sta facendo i Campari su licenza della Davide Campari, loro mandavano le erbe già pronte, gli facevano l'infusione e imbottigliavano Campari, però veniva su verde, e quindi mio marito è stato mandato alla Campari un paio di settimane, poi è venuto in Brasile, e 3 mesi dopo sono venuta io, che avevo Alessandro, mio figlio, con poco meno di 2 anni.
Quello che era nato in Grecia.
Ed ero incinta del secondo. Quindi.
Lei si ricorda per caso il giorno, comunque il mese in cui siete partiti e l'anno in cui siete partiti da Trieste per andare in Grecia?
Sì, noi siamo sposati il 25 agosto del 1971. E il giorno, 2 giorni dopo, il 27, alla mattina, abbiamo preso la nave dove avevamo caricato tutti questi anni i bagagli, no, ma in realtà mobili nessuno, solo questi regali di nozze, cioè grandi servizi di piatti, argenteria, quelle robe lì, sulla nave, dentro l'Alfa Romeo, a vicino c'era la 500, e questa nave, abbiamo fatto il viaggio di nozze sulla nave, che era bellissima, era il San Marco, no, più di una settimana, era il San Marco dell'Adriatica, e c'era un lusso a bordo, noi stavamo in prima classe perché sai come era il viaggio di nozze, e mi ricorderò sempre che ci cambiavano, abbiamo contato, ci cambiavano più o meno 24 posate a 30 ad ogni pranzo o cena, perché veniva l'antipasto, poi un po' di brodino, per, dopo veniva un po' un assaggino di pasta, poi veniva un assaggino di gnocchi, poi veniva un assaggino di pesce, poi veniva un assaggino di carne. Infine si mangiava tanto e si cambiava tanti piatti che a un bel momento abbiamo il contatto del posato. Tutte posaterie d'argento, avevamo un cameriere solo per il nostro tavolo e il capo che ne serviva tre, guardava, stava attento a tre.